tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Ma dove sono andati quei? Ma possibile che spariscono sempre? Dobbiamo fare la rampa, parte la trasmissione.
Lo sai cosa hanno fatto?
Dove cazzo stanno?
Hanno detto caffè.
Subito così. Caffè. 75 minuti, caffè. Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Martina Caronna.
Buongiorno.
Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Ah, facciamo così, chi non risponde all'appello famo come a scuola, mettiamo assente.
Ecco.
Assente ingiustificato mettiamo. Assente ingiustificato. Maurizio Paniconi
sono,
c'è.
Stavo facendo
ci sei.
Caffè.
Caffè. E allora
ho portato la torta di mele,
buona, la torta di mele
al cioccolato, tra l'altro.
No, mele o cioccolato, decidi.
Torta di mele al cioccolato, non una mia
essere.
Variante.
Non può essere.
Sono matto!
Non mi fido.
Radio Rock Podcast.
Enjoy the silence, loro sono in Depeche Mode. Oh ragazzi, mi fate girare le scatole stamattina. Che sono già un po' così, settimana
mi
questa
fido.
Tutta di pioggia, pioverà tutto il giorno, tutti i giorni, almeno nella Italia centrale. Ragazzi, Italia centrale qui piove. Se volete vi dico le previsioni anche un po' in generale.
Sì,
dell'Italia.
Grazie, vorrei sapere bene se tu lo
puoi
ricostruire.
Ci sono amici che ci ascoltano da tutta Italia, quindi figurati se non facciamo le previsioni del tempo di tutta l'Italia.
Figurati.
Se volete vi faccio anche i santi e il Vangelo di oggi, però non mi fate girare le palle perché stamattina mi rode, perché abbiamo cominciato male la settimana, ragazzi. Le cose erano da piombo. Un po' di neve sulle Alpi centro occidentali, sole e nuvole sui Caraibi. Calabria e Sicilia, pioggia sul resto d'Italia, quindi lo ribadisco, sole e nuvole su Calabria e Sicilia, oggi piove dappertutto in Italia, quindi a meno che non ci stiate ascoltando dalla Calabria o dalla Sicilia, vi beccate la pioggia e vi dico subito che questa settimana sarà così, non rompete i coglioni, vai Maurizio, forza, vai.
Sì, Maurizio.
Assolutamente.
No ragazzi, non si può fare così, le cose devono essere, nella vita le cose devono essere,
allora,
il rispetto è fondamentale.
Ascoltami, ora tu prendi il caffettino, mangia la tortina che ti ho portato e guarda, è una bontà e ti addolcisci già la prima.
Ma a te pare così, il rispetto è la prima cosa, come dice Gigi Bilancioni, no? Quindi se io ti mando un messaggio e tu mi rispondi dopo 3 ore no, a questo messaggio, sono intitolato a risponderti anche io dopo 3 ore. Cioè non è che io devo correre.
Però bisogna...
Bisogna
capire le motivazioni.
Allora a me se mi scrive Mattarella, se io scrivo a Mattarella e Mattarella mi risponde dopo 6 ore, vabbè, io gli rispondo dopo 6 ore. Perché pure se sei Mattarella non me ne frega un cazzo.
Però se tu in quel momento tipo stai in riunione, c'hai da
capito,
fare,
però
no?
Se io ti chiedo una cosa, io scusa, puoi venire domani e tu mi rispondi dopo 2 giorni.
Ah no, allora certo. Dopo 2 giorni è un altro discorso.
No, vuol dire non c'è rispetto dell'altro, certo. Perché io dico, siamo tutti appesi a aspettare che
capisco.
Tu mi rispondi. Ma che discorsi sono?
Insomma, uno si dovrebbe fare un assistente se fosse così. Almeno rispondo al posto
sociale.
Tuo.
No, ma a me va bene tu. A me non me ne frega nulla, nel senso che ognuno sa i fatti suoi.
Rispondo,
no,
dico.
Non me ne frega nulla, sono cazzi suoi. Cioè, ognuno sa i fatti suoi, no? Però ragazzi...
Ma è una cosa che è capitata a te o stai
parlando in generale. Maurizio,
sì,
io qua parlo sempre in generale.
Diciamo che è un'ipotesi di lavoro, la mettiamo sul tavolo.
Parlo sempre in generale. Vorrei tranquillizzare anche l'amico Gianni che se investirà una donna non lo accuseranno di femminicidio. Ci scrive Paolo.
C'ha ragione, Paolo. No, perché noi parlavamo di questa approvazione, o meglio, della proposta di questo DDL per far diventare il femminicidio un reato e quindi con...
Sì.
E non solo un aggravante.
Leggevo.
E poi c'è stato il commento di Gianni: dice, beh, comunque l'omicidio andrebbe colpevolizzato sempre uomo o donna. E cercavamo di fargli capire che sono due cose ben differenti e che c'è bisogno di una legge ad hoc.
E invece io dico di no questa volta.
Dico di no.
Legge sbagliata dal mio punto di vista. Leggo, mi ha convinto, diciamo così, il post di. Una avvocata che io seguo molto sui social, penso anche voi, che si chiama Francesca Florio, la quale ha scritto una cosa molto interessante sul discorso del reato di Checca Flora, no, sui social, sul tema del reato di
femminicidio,
del reato di femminicidio, molto interessante
in questo caso.
Sì, però non riesco a ritrovare. Ecco qua. La nuova legge sul femminicidio è una scempiaggine, dice Francesca Florio. Il nuovo disegno di legge volto a introdurre il reato di femminicidio è il capolavoro della propaganda fine a se stessa. Introduce l'ergastolo come pena per questo delitto, ma in realtà l'ergastolo già viene irrogato come pena per tutti i fatti riconducibili allo schema del femminicidio grazie alle aggravanti già esistenti. Inoltre dà una definizione di femminicidio troppo ampia e indeterminata, allontanandoci dalla segregazione del fenomeno. Se ci interessa il tema, ci si deve chiedere: questo nuovo reato potrà incidere sulla riduzione dei femminicidi? Assolutamente no. Quello che dovremmo fare con urgenza è accelerare tutti i procedimenti in corso per fatti di violenza di genere. Se dopo una denuncia ci vogliono anni e anni prima di arrivare a una condanna, stiamo dando ai possibili carnefici tutto il tempo di agire ed arrivare al femminicidio. Se fermi il violento e lo condanni prima che degeneri, eviti la tragedia. Se introduci il reato di femminicidio, dai solo un nome più pop alla condanna per omicidio che andrai a infliggere.
Però scusa, ma no, nel senso, questo però come fa no? Cazzotti. No, perché come no? Fa cazzotti è quello che noi diciamo spesso qua, e cioè c'è bisogno di un processo, come dice giustamente l'avvocata, per prevenire nel comportamento, siamo d'accordo. Oggi però dobbiamo anche pensare all'urgenza quotidiana.
Ma non cambia, non cambia nulla, dice lei, eh?
Lei dice no, però la
cambia nulla, cioè, metti solo un nome, però non cambia nulla, perché già c'è nei fatti, no, la possibilità di dare l'ergastolo con le aggravanti
prima, capito? Ma credo,
ma siamo
una cosa
tutti,
non
cioè, sembra mettere, sembra mettere un titolo, cioè mettere un titolo glamour a una cosa che di fatto non cambia nulla. Vabbè, e però le cose importanti però non le fai.
Ok, questo sono d'accordo, però alla fine abbiamo, cioè, metterlo che cambia, nel senso, alla fine è una cosa in più che secondo me
non capisco perché, però noi diciamo sempre, no, comunque sempre diciamo, non ci si possono fare tutte le cose insieme. Anche qua si può fare, cioè si può fare, come
sì,
dice l'avvocata.
Ma questa cosa non serve a nulla, cioè nel senso...
A niente serve? E allora non la voteranno in Parlamento, vedrai, le opposizioni sicuramente faranno opposizione. A me sembra che invece anche a volte, anche un
vogliamo
gesto
chiamare
come noi...
Francesca Floyd?
Sì, certo. Anche un gesto come noi spesso diciamo, non dico dimostrativo, ma anche come dire fatto per, sì, per simbolo, possa essere invece importante per il senso che ne dà la comunità. Quindi perché no? Io dico questo e anche il lavoro che dice la nostra avvocata.
E tanto altro.
Allora, mi sembra pure qui un'altra volta un tentativo di polemica su... E prendiamoci un risultato. Poi, no, da domani mattina, anzi da stamattina,
no, lei
spingiamo
polemica
forte anche su tutto il resto.
Però sai, se può avere un valore simbolico, ha un valore simbolico anche la polemica che fa lei. Cioè lei dice, ragazzi, non stiamo facendo nulla per ridurre i femminicidi, non stiamo facendo nulla per
quello
intervenire,
cioè,
per
lei,
sveltire il processo, e poi facciamo sta stronzata.
Che sembra un contentino,
ragazzi,
che sembra
no?
È una stronzata. Lei dovrebbe dire, lei
è
dovrebbe
una
dire...
grandissima stronzata.
Questo lo dici te, per quale motivo?
Perché tu dici il contrario, quindi è ragione
perché no, perché
io
non
dico, ha ragione lei, no, è una stronzata
dicendo,
perché non cambia nulla, cioè non è che dici, sai, allora,
ma perché noi parliamo sempre dell'importanza dei simboli? E questo
si parlava
di
DL Zan. Sì. Ma questo non è un simbolo, questo è un modo di lavarsi le mani, è un come vogliamo chiamarlo, un woman washing.
Se noi lo lasciamo fare così, poi noi come comunità adesso martelliamo i coglioni tutti i giorni come
questo
fossimo
lo dobbiamo
un gatto
fare a prescindere.
Attaccato alle palle.
Questo lo dobbiamo fare a prescindere.
Intanto portiamoci a casa pure un risultato, ma perché no? Una volta che c'è mezzo.
Ma
risultato.
Non c'è un risultato, questo
allora,
è il tema.
Sto parlando di un simbolo, ma non del fatto simbolo, della vabbè. Legge. Poi parliamo con un avvocato, che sicuramente ci sarà. Chiamiamola.
Lei è un avvocato, l'ha detto lei.
Chiamiamola.
Chiamiamola. Ragazzi, che vi devo dire? Io adesso le mando un messaggio e la chiamiamo, insomma, però.
Se magari ci spiega tecnicamente e se ci spiega anche da... diciamo da addetta ai lavori, se può aver valenza, anche fosse una cosa, come dire, poco rilevante da un punto di vista legale e giurisprudenziale, perché non cambia molto le cose, ma magari simbolicamente può accelerare un processo?
Io quello che mi domando è se lei pensa che questo appunto sia una sorta di pink washing, cioè un modo di mettere una coroncina, una cosa che in realtà già esiste.
Lo ha scritto.
E questo, possiamo ragionare, in effetti, cioè magari parlando con lei.
Allora,
dire, okay.
Dice Katie Latorre invece, che anche lei è un avvocato, un'avvocata, dice questo: il femminicidio diventa un reato punito con l'ergastolo. Il governo ha approvato un disegno di legge che introduce specificamente il reato di femminicidio punendolo con l'ergastolo. È la prima volta che si mette nero su bianco che le donne muoiono in quanto donne per mano di uomini che non accettano la loro libertà o che possano esprimersi liberamente scegliendo di interrompere una relazione andarsene, dire basta. Questo reato non fermerà i femminicidi, perché senza educazione al rispetto fra i generi, senza educazione a un'affettività non possessiva e controllante, certo, non si risolverà mai il problema. Però per la prima volta una legge dice che il femminicidio esiste. Che è una realtà, che si chiama così, femminicidio, e che anche lo Stato lo chiama col suo nome. Per la prima volta potremmo dire a politici, opinionisti, giornalisti, le unità striate, che il femminicidio esiste, e lo dice pure una legge, che il maschicidio non esiste, e infatti non se ne trova traccia da nessuna parte. Volevo dire vorrei dirvi che una legge basterà per fermare i femminicidi, ma non è così, perché, perché quando una legge interviene per pulire chi ha ammazzato una donna, quella donna intanto è morta. Vorrei dirvi che una legge ci salverà, ma non è così, perché le leggi non fanno magia. Ma intanto, almeno da oggi, nessuno potrà più permettersi di dire che non si chiama femminicidio.
Eccolo.
Quindi
qua.
È quello che dicevo io, no?
No. No, è importantissimo.
Ho sbagliato.
Invece, su tutta la linea, scusate.
È quello che dicevi tu, Emi.
È quello che dicevo io,
no?
Ma
è quello che,
era
che
quello esista. Che importantissimo.
Allora, ragazzi,
importantissimo.
Vogliamo dire una volta
non è che
e per
questo
tutte.
Uomo ci dobbiamo solo scagliare. La,
no, ma lasciamo.
Ogni tanto una coccola.
Bravo, Maurizio. E poi, a parte gli scherzi, adesso il tema è serio. Vogliamo dire una volta per tutte che ha ragione lei. È importantissimo che ci sia finalmente una legge che dica questo, tu sì. Continui a ostinarti a dire d'accordo. Il contrario.
Pensate, Alessandro Basso.
Oh, io sono matto, matto, non ti credo. Radio Rock Podcast.
Vai.
Lacuna Coil, I wish you you were dead. Brava, bravo, bravo. Gesù.
La novità è che potete votare sul nostro sito, bravo, e far sì che possa continuare a,
stare...
a viaggiare,
bravo,
sul
Gesù.
Nostro palinsesto.
No, buona,
bravo.
È buona, buona,
com'è?
È buona sta torta.
Ti allappa un pochino.
Pochetto sì, ma
allora, sai perché? Perché è fatta senza uova, no, e senza,
capito,
latte.
È fatta vegana.
Senza un cazzo, senza torta, senza mille.
È vegana per la nostra Martina Caronna.
Sai che c'era questo episodio molto simpatico di uno zio che una volta questa cosa disse senza latte, senza uova, senza torta, vabbè.
Senza, sì, davvero senza niente.
Allora, tormentoni, buona, a me, dai, viene in mente, buona. Ti piace il marsupio?
Madonna,
e poi non posso né scendere né salire.
Vanariello, sì, sì, Vanariello. Allora, perché tu, Emilio, hai un'avversione per le telefonate. Se hai bisogno di sapere qualcosa veloce, chiami. Se quello non risponde, almeno capisci che lo cerchi e leggerà il tuo messaggio. Magari ti risponde prima se... No, ma ragazzi, non è così. Perché, scusate, se io ti mando un messaggio,
sì,
Maurizio, ci vediamo, che ne so, faccio un esempio, Boris, ci vediamo giovedì alle 15,
okay,
e tu mi rispondi mercoledì, sei uno stronzo, perché mi devi,
sì,
devi tenere bloccato due giorni,
ma, no.
Ma poi tra l'altro io dico, ma rispondimi magari, no? La comunicazione è importante, rispondimi, guarda, non te lo posso far sapere oggi, se ti va bene te lo faccio sapere mercoledì, e io lo so, mi metto l'anima in pace, ti posso dire guarda, allora lasciamo perdere, oppure ti posso dire va bene, aspetto mercoledì. Ma insomma è un discorso anche di rispetto alle persone, no?
Questa cosa è il ciclo delle persone che pensano che sono loro, hanno da fare
ciclo,
hanno delle,
no,
cose,
io
da
credo
fare.
Che sono il ciclo, Maurizio, delle persone che non gliene frega un cazzo degli altri, fondamentalmente,
in questo senso,
sì,
dico,
che non sono abituati a fare come cazzo gli pare, questo è il tema. Però vabbè, va bene tutto, però poi allora mi va anche bene, a patto che lo possa fare pure io, però.
Certo.
Cioè,
vabbè,
lo devo,
quello
lo devo poter
che,
fare,
certo,
pure
però
io.
Però quella è una cosa che stabilisci tu, cioè il tuo confine e dove tu
cos'è?
Puoi arrivare,
e va
lo
un pochino
tu.
Contro la mia natura, nel senso che io non sono fatto così, quindi
no,
poi
certo.
Mi devo un po' forzare, no, per fare queste cose, perché io tendenzialmente poi se ricevo una... cioè, facciamo un esempio, no? Io ti mando a te il messaggio, Mari, ti dico, ti va bene, ci vediamo giovedì alle 3, e tu mi rispondi mercoledì, oggi è lunedì, mi rispondi mercoledì mattina, no? Ok?
Ok.
Allora mi viene da dire, e mi scrivi, no, facciamo venerdì alle 3.
Ok.
Questo mercoledì.
Non hai considerato che io ho degli impegni?
A me
questo dicevo.
Sì, ma al di là di questo, a me mi viene
da dire, no,
da dirti,
lo posso io venerdì?
No, a me mi viene da dirti, adesso ti rispondo domani. Cioè, hai capito?
Certo.
Adesso tu ci hai messo 3 giorni. E io,
certo,
ci metto, posso mettere 2 giorni a rispondere?
Certo.
No, ho capito, perché ti devo rispondere?
No, no, infatti...
Poi la mia mio essere ossessivo compulsivo, che etica.
Ti farà
magari
avere il pensiero.
Mio essere ossessivo compulsivo fa sì che no, devo rispondere perché devo, capito? Okay.
Sì,
devo,
sì,
mettere tutto nero su bianco.
Ma infatti dipende
devo
a te quello che ti
tutto.
Serve. A mio avviso poi è quello. La libertà sta quando tu riesci a fare una cosa senza pensare l'influenza esterna.
Io ricordo,
cioè,
una volta,
se a te ti fa sta bene, organizzarti subito.
Mi
lo
fece
dici
riflettere
subito.
Mia madre, no? Perché io dissi, fece molto riflettere, che dissi a... Dopo tanti anni d'analisi, ancora non avevo capito niente. Dissi a mia madre, no, perché sai che questa persona... non mi ricordo di chi parlavo nemmeno. Però mi ha scocciato, no? Perché qua... Fai conto, no? Te chiama sempre, adesso non mi ricordo mai, e non gli rispondo e non ti risponde mai, no? Poi quando questa persona ti chiama, devi rispondere. Ah, sai che te dico? Io non gli rispondo. Perché magari sto impicciato, non gli rispondo. Mia madre mi ha detto, ma scusa, se gli rispondi, rispondi. Se non gli puoi rispondere,
esatto,
non gli rispondo.
Sono d'accordo con tua
no, la ripicca. E mi viene da fare la ripicca. Adesso io ti rispondo per principio.
E invece la cosa bella è quando poi sei libero e fai veramente come te pare e come te va, senza pensare a sta roba.
Ma io poi mi sfogo, con voi altri. Però poi alla fine già lo so che risponderò. E dirò. Però mi fa incazzare, perché è una cosa che... Ma è un po' come gli eccessivi ritardatari, no? Quelli che... Ecco, so che con Tirocchi tocco un nervo dolente.
No, vabbè, ma lui è malato.
Tu non sei ritardatario,
poverino. No, lui non sopporta
il pazzesco.
Però ha ragione, onestamente.
Ma lui ci ha avuto qua malattia.
Io ci ho avuto mezzo. No, però tu pensi che scherzi, ma io ci ho avuto pure mezzo bug. Io a scuola dai suore, 8 c'entrava, 8. 0-0, 30 secondi, dovevi fare 3 minuti fuori dalla porta e tema di punizione. E io arrivavo spesso in ritardo.
Tu hai ragione, ma io non faccio nomi, ma io avevo un appuntamento con una persona settimana scorsa, e fai conto che ne so, alle 9 del mattino, e questa persona alle 9 meno 3 mi ha detto che c'aveva la febbre. Cioè. Quindi voglio dire, allora a un certo punto ci sono anche delle mancanze di rispetto.
Quello dai, quella cioè, è una cazzata tutta la vita.
Ci sono delle mancanze. Indoviniamo chi è.
No, ma ci sono delle mancanze di rispetto, ragazzi, secondo me. Che poi vanno poi se vogliamo dire sta persona è buona oppure sta persona
certo, non vuol dire che sei
bravo,
cattivo
non c'è, però rimane il fatto che non mi puoi far sapere non mi puoi tenere in atto. Perché se no io appunto adesso mi prendo 2 giorni pure io ci rifletto scusate ragazzi ma non
si fa così. Si trattava di una persona ben pettinata
vai sentiamo
vi giuro che io ho pensato mo stamattina va a pagarlo entra e rompi coglione sulla legge del femminicidio
invece no sono d'accordo con voi stamattina vai sentiamo ancora vai
la questione però è che se sì le opposizioni faranno quello che dovrebbero sì. Cioè l'opposizione loro avendo comunque tutta i mass media in mano andranno in giro dicendo ecco noi abbiamo provato a fare invece
cose incredibili
parlano così con gli dell'opposizione
eccetera eccetera eccetera
però purtroppo funziona anche così che devi fare vai sentiamo
buongiorno a tutti ma c'ha ragione Alessandro diretto ma porca puttana ma che è della serie sempre che non
va bene mai niente
bene in cazzo cacchio è comunque una cosa positiva identificare fare poi piano piano arriverà tutto il resto però porco cane questo a me sembra un passo avanti dichiarare proprio in sé il femminicidio
bene grazie allora un minuto di silenzio per tutti Giuliano Leone nel mondo ma perché dicono tutti Giuliano Leone
ma perché non lo so
forse perché la Juventus ha perso in casa 4-0 con l'Atalanta forse perché la Juventus ieri ha perso 4-0 in casa con l'Atalanta.
Giorno, scusate la gente che prego. Non risponde ai messaggi allora i tessalonicesi quante lettere gli ha mandato San Paolo? Questo gli hanno mai risposto?
Vabbè, anche Corinzi erano.
Però magari, gli hanno risposto e non lo sappiamo.
Si sapeva,
sì,
dai.
Vi mando un aggiornamento dal Gemelli sulle condizioni del
bene.
Papa.
Grazie.
Che sta bene, sono passato a trovarlo prima.
Sì.
No, un po' inalberato, un po' incazzato, perché per quello che sta succedendo non è molto contento. Infatti dice che non è possibile una cosa così. Però ho detto, guarda, Francesca, la situazione si sistemerà.
Sì.
Però lo capisco, altrove il fantacalcio è importante. Quando sbagli a prendere un giocatore sei rovinato.
È vero.
Siccome lui fa il fantacalcio con tutti i vescovi.
Lei ce lo vedo, papà, e fa il fantacalcio con i vescovi.
Radio
Rock Podcast. Ragazzi, ho visto un bel film questo weekend, Real Pain, ve lo consiglio, molto bello, racconta
piaciuto?
Molto
mi
piaciuto,
mi intrigava.
Molto piaciuto, devo dire attori molto bravi, Kieran Culkin ha anche vinto l'Oscar per i due attori sono Jesse Eisenberg, riconoscete lo Zuckerberg di The Social Network, ha fatto insomma tanti film. Mentre Kieran Culkin è il Roman Roy di Succession, quindi insomma serie molto bella. A proposito di Succession, non so se ve l'ho detto ancora, ma sto vedendo Yellowstone, serie molto bella. Mi ricorda un pochino Succession con i cavalli. Attenzione perché
io invece ho fatto abbonamento a Apple TV.
Real Pain, molto bello, racconta la storia di questi due cugini americani ebrei che vogliono andare che progettano questo viaggio in Polonia e vanno in Polonia per così risalire alla genesi, alle orme della sulle orme della nonna cui erano molto legata da poco scomparsa era polacca, era di Lublino e quindi loro vanno in Polonia, fanno questo giro un piccolo tour organizzato e quindi si ride molto, si piange, cioè molto
ricorda un po' Ogni cosa illuminata
come trama. Effettivamente è tratta da una pista teatrale scritta dallo stesso Jesse Eisenberg che credo che abbia molto di autobiografico perché insomma molte componenti, adesso non vi svelo nulla, anche del carattere del personaggio interpretato da Jesse Eisenberg è molto, sono molto autobiografiche. Il film è molto godibile, molto carino. Poi dura un'ora e mezza, insomma, quindi è.
Non è troppo lungo.
Sì, sì, no, nel senso,
giusta.
È molto tagliato. Cioè, proprio si vede che, ripeto, è un'opera teatrale molto preciso, no? Non sbrodola nella descrizione di quello che accade, racconta l'essenziale. C'è chiaramente anche una storia di questo rapporto fra questi due cugini e le rispettive psicologie complesse, no? Diciamo così. Devo dire che Kieran Culkin, bravissimo, vabbè, ha vinto l'Oscar, insomma, molto molto bravo, e candidato a premio Oscar anche per la sceneggiatura di questo film. Jesse Eisenberg, ve lo consiglio, un film bello, e racconta proprio, tra l'altro io sono stato in quei posti, in quei luoghi, in un tour che parte da Varsavia, poi da Varsavia si spostano appunto a Lublino, vanno a vedere il campo di concentramento di Lublino, e devo dire che insomma è interessante, importante, impattante, molto 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 bello, devo dire, veramente un bellissimo bellissimo film. Real Pain si chiama, lo trovate nei cinema. Film scritto e diretto da Jesse Eisenberg, che lo interpreta anche insieme a Kieran Culkin di tra le altre cose ha fatto Succession, ma insomma lui ormai è un attore da Mambo Perso l'Aereo, praticamente è un attore
sempre più
lanciato. C'è un meme che girava di lui che faceva il fratellino piccolo, no, di Macaulay Culkin in Mamma ho perso l'aereo, e che dice lo sguardo di quello quando guarda il fratello in Mamma ho perso l'aereo, che ti sta per dire tra 35 anni io vincerò un Oscar e ti romperò, cioè sarò proprio sì, perché Macaulay Culkin ha avuto una parabola un po' discendente,
lui,
invece
sì,
poverino, problemi di droga, insomma non bellissimo. Va bene, dai, sentiamo ancora chi c'è, quindi assolutamente consigliato, Real Pain, se vi va andare a vedere al cinema, secondo me vale la pena. Vai, sentiamo.
La cosa peggiore, caro Emilio, è quando la persona non ti risponde, ma sì, tu la ribecchi magari qualche giorno successivo, no, e ti dice Sam, poi per quella cosa
sì,
però sì, non ho avuto tempo.
Ah, sì, 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 no, vabbè. No, ma poi è un segnale.
No, guarda, ti sto, ma non mi so,
ne parlavamo
adesso
fuori onda. Dal mio punto di vista, se ti mando un messaggio, ti chiedo una cosa, tu mi rispondi dopo due giorni, quel messaggio che passa è che quella roba lì per te non è prioritaria. Allora, perché dovrebbe esserlo per me? Torniamo sempre al solito discorso. Allora, se è chiaro che se c'è una sproporzione, nel senso che a me serve molto di più, devo fare pipa, come si dice a Roma.
Ti chiedo, faccio
devo
una domanda,
accettarlo e andare avanti, no?
Questa
però,
cosa in questione su questo.
No, ma si parla
no,
in generale.
La cosa in questione a te preme risolverla, nel senso a te te serve quel giorno lì.
La provocazione.
No, nel senso che secondo me poi alla fine dovresti utilizzare strumentalmente, cioè se tu devi chiudere, diciamo, sto messaggio per quel martedì, ma non ti rispondono, ma tu vuoi chiudere per martedì.
Ma perché
chiudi martedì?
Dici a caso,
no,
in generale.
Io dico che sono due cose diverse, a seconda se è lavoro o se è cosa personale, no? Se è un amico per il quale tu gli hai mandato un messaggio.
Generale, interessante. Generale.
Se è lavoro, diciamo che è una cartina al tornasolo di quanto questo progetto.
Bene, bene, Maurizio Paniconi, è una cartina al tornasolo.
Occhio, Mauro,
intanto, bene Emilio, mi hai fatto ragionare con il tuo punto sul DDL. Tra due giorni manderò il messaggio con il risultato della riflessione mentre starete parlando delle orchide e degli scimpanzé.
Bravo,
va bene, andrà benissimo.
Però, aspetta, ma come fa a sapere che parleremo delle orchide e degli scimpanzé?
Beh, l'abbiamo già annunciato, no? Settimana scorsa, tutti gli argomenti della settimana.
Se tu rispondi
domenica mattina,
Martina
risponde. Stavo sentendo una vecchia puntata vostra in podcast e ho cominciato a scrivervi come se fosse in diretta.
Bene.
Bravo, hai fatto bene.
Bravo
Gesù.
Bravo Mauri.
Allora, ma Maurizio ha restituito i DVD della serie che avevi visto?
Non me li ha mai dati.
Queste sono cose tra di loro,
le prime due parlavano
da
Succession.
Mai dati, non gliele hai prestati ancora?
No, ma non gliel'ho prestati perché non li vuole, ha detto
che non gliel'hai dati.
Non li vuole perché sono in inglese e lui in inglese non osa. Che cazzo?
Allora Mauri, non è che non te l'ha dato.
Scusami, un'altra domanda, perdonatemi, ma li ho prestati a
Claudia. E Claudia se l'è presa, la nostra segretaria, Claudia se l'è presi, se li sta visionando, se li sta gustando.
Quando?
E sai che ti dico, Maurizio, dopo a Claudia gli do pure le biciclette. Alla faccia tua. Gli do pure le biciclette.
Anche le biciclette. Via.
Ma Maurizio, questo già lunedì, pioggia e Morris, il suicidio è dietro l'angolo, ci scrivono.
Dai,
poi
inizia.
Poi chiamiamo l'avvocato, ragazzi, l'avvocato. Ormai sembra che qualsiasi morte di femmina sia un femminicidio, ci scrivono. Il femminicidio deve essere relegato a una particolare fattispecie con delle implicazioni precise. La politica adesso è principalmente fatta di fumo negli occhi. È buono che venga approvata una legge, ma fa parte della cosa che le opposizioni debbano lamentarsi per integrare con contenuti.
Invece no, leggete il senso del DDL, è proprio
Emilio,
quello.
Dopo questa capriola tecnica linguistica, Non una fetta di torta, due fette di torta.
Due fette di torta. Due fette di torta. Sai che anch'io ho fatto la stessa cosa. Mia nonna era siciliana, volevo portare mia nonna in Sicilia a rivedere la casa dove era
nata e cresciuta.
Che lei sapeva che non c'era più quella casa in realtà, perché è stata poi, vabbè, una storia lunga, però è stata abbattuta e ne hanno costruita un'altra sopra, vabbè, insomma, un palazzetto del 400 distrutto, devastato,
cosa brutta.
A Montalbano Ligone, in provincia di Messina. E io cercavo di convincerla quando lei era già anziana, dice, dai, andiamo insieme, ti porto io. E tu, no, ma dai, sono anziana. Insomma, poi alla fine è morta mia nonna. Io l'estate successiva, mia nonna è morta a febbraio, l'estate successiva ho fatto quel viaggio che l'avevo voluto fare con lei. E l'ho fatto... insomma, per conto mio, è stato molto bello perché siamo stati.
Ma siccome una parte di lei è anche in te, bravo. È come se l'avessi fatto con lei.
Bravissimo, bravissimo. Mauri. Bravo Mauri. È lì che volevo andare a parare. Radio Rock Podcast. Still Dancing, lui è Billy Idol. Leggevo questa notizia molto interessante, ragazzi. A Lucerna in Svizzera,
sì.
Una chiesa ha deciso di sperimentare con l'intelligenza artificiale installando un Gesù AI. Ecco,
risponde.
Questo è il Gesù AI, capace di dialogare con i fedeli in 100 lingue. Per 2 mesi oltre 1000 persone hanno interagito con questo avatar. Alcuni l'hanno considerata un'esperienza mistica, altri un banale distributore di frasi fatte. Il progetto, quindi Gesù.
Gesù.
Il progetto battezzato Deus in Deus
Machina.
Deus in Machina ha suscitato dibattito acceso. Se da un lato la AI offre un modo accessibile per riflettere sulla fede, dall'altro porta con sé il rischio di risposte imprecise o fuorvianti. La Chiesa ha quindi deciso di non rendere il progetto permanente. Hanno smontato.
Bellissimo.
Ma l'esperimento ha dimostrato che il bisogno di una connessione divina resta vivo anche nell'era digitale. Allora io sono andato a recuperare.
Risponde male Gesù. Tu gli fai una domanda tipo, che ne so, Gesù, non so che decidere tra mio marito e il mio amante.
No, però ragazzi, qua adesso lo proveremo a
cosa
fare.
Dice,
lo proveremo con ChatGPT.
Ma è solo una voce o hanno fatto proprio una roba che c'è in 3D, un ologramma di Gesù?
No, ma che voce? È una chat, no? Credo che sia tipo ChatGPT. Ah, proviamo.
Che sarebbe stato più bello,
La domanda quale potrebbe essere da fare a Gesù?
Gesù, sono indecisa tra
la moglie e la chiediamo Gesù. Ma tu sei vero?
Aspetta.
Mettiamolo in difficoltà.
Allora, cara ChatGPT, rispondimi come se fossi Gesù. 2 punti. Caro Gesù, ma tu sei vero? Vediamo cosa dice Gesù.
2 punti.
2 punti.
2 punti.
Allora, vediamo cosa dice Gesù. Figlio mio, in verità ti dico, la verità non è solo ciò che si tocca con mano, ma ciò che si sente nel cuore. Io sono nella fede di chi mi cerca, nell'amore di chi mi ama, nella speranza di chi crede. Se mi cerchi con sincerità, mi troverai. È proprio Gesù.
È lui.
Allora, prima che la moglie e l'amante. Allora, Gesù, non so se scegliere la moglie o l'amante. Come mi debbo comportare, caro Gesù? Vediamo cosa dice Gesù, a questo punto. Gesù.
Caro, la cosa che più mi devasta è caro Gesù.
Gesù.
Figlio mio, l'amore non è possesso né capriccio, ma verità e fedeltà. Se il tuo cuore è diviso, prima di scegliere fra due persone, scegli chi vuoi essere tu.
Bello, però c'ha ragione.
Non costruire.
Bravo Gesù.
Devo dire che è della retorica insopportabile.
No, è bella.
È della retorica insopportabile.
Bravo Gesù.
Non costruire sulla sabbia dell'inganno, ma sulla roccia della sincerità. Ama con giustizia, perché solo nell'amore vero troverai pace. Vai, Maurizio, la domanda per Gesù. Vai. Domanda per Gesù.
Io così su due piedi.
Beh, che due piedi. Alessandro,
io ce l'ha. Caro Gesù.
Sì.
La Roma.
Ma fammela a me, che io poi la faccio.
Sì, Emilio, potresti chiedere a Gesù se la Roma domenica vince?
Domenica vince.
AS Roma se domenica vince.
Vabbè, ma mica è.
La domanda è importante.
Secondo te, domenica prossima, la AS Roma vince o no?
Vediamo cosa
dice. Vediamo cosa dice il nostro amico. Posso dire il nostro amico?
Sì, il nostro amico Gesù. Ormai Gesù.
La AS Roma. Figlio mio, il calcio è come la vita, incerto, pieno di speranze e di prove. La fede muove le montagne, ma sul campo contano anche il sudore e la strategia. Tifa con cuore puro, accetta il risultato con umiltà. Vabbè. E gioisci sempre del gioco, perché ogni partita è una lezione.
Ma sai che ti dico, Gesù? Questa
retorica è insopportabile.
Sei laziale.
No. Aspetta.
Che tempo sei da Lazio?
Ma che sei, laziale? Gesù? Vediamo un attimo. È laziale Gesù, ho chiesto. Vediamo la risposta di Gesù. Ma sei manda a fanculo.
No, sono morto.
Figlio mio, il mio regno non è di questo mondo. E neanche il tifo. Ma ti dico questo, ama la tua squadra con passione, sì, rispetta i rivali con saggezza e ricorda che alla fine Cacio e Pepe è solo un gioco. Il calcio è solo un gioco. Il vero trionfo è stare insieme, soffrire e gioire con chi condivide la tua fede calcistica. Ti viene a diventare satanista dopo leggere questi messaggi? Viene a diventare satanista. Vai Maurizio, vai
la domanda.
Perché le morti non hanno tutte lo stesso valore?
Bravissimo. Bella domanda. Caro Gesù, perché le morti, chiede Paniconi, non hanno tutte lo stesso valore? Vai Gesù. Allora, vediamo Gesù. Cosa dice? Attenzione. Vai Gesù. Allora, figlio mio, ogni vita ha un valore immenso agli occhi del Padre.
Sì.
Ma nel mondo degli uomini il cuore spesso pesa con due misure. L'ingiustizia, l'egoismo e la paura fanno sì che alcune voci siano ascoltate e altre taciute.
Taciute.
Ma in verità ti dico, nessuna lacrima cade in vano. Nessun dolore è ignorato dal cielo. Sta a voi, nel vostro tempo, rendere giustizia e ricordare che ogni anima è preziosa senza distinzione, Mauri.
Così?
Questa è la
cosa di Gesù.
La lettera di Gesù,
sai, però,
a Mauri.
Emilio, io penso che tu debba incoraggiare. Quando gli fai domande, incoraggialo. Vai Gesù, dici. Gesù.
Bravo. Dai Gesù, dirò. Se avete voluto fare delle domande a Gesù, Gesù è qui per rispondervi questa mattina. Perciò se volete fare domande,
3899. Ma possiamo interpellare anche altri?
Questo è il messaggio di... Come no?
Ho capito. Così, dai.
Questo è il messaggio di speranza di Gesù. Nessun Gesù. Il messaggio di speranza di Lucio Battisti. Nessun Gesù. Intanto 3899-106-600, le vostre domande a Gesù. Radio Rock Podcast. Vai, taking me back, lui è Jack White 88. Senti un attimo, aspetta che devo fare. Allora, caro Gesù, risultato esatto Parma-Sassuolo, grazie. Vediamo un attimo che cosa accade, ce lo chiedono i nostri ascoltatori. Vediamo, fratello mio, la tua passione per il calcio è come un fuoco che arde nel tuo cuore. Come posso aiutarti? Dimmi come finisce Parma-Sassuolo. Scusa.
Vabbè, ma mica è un indovino.
Che
dai,
cosa?
Cosa? Figliolo, non posso darti il risultato esatto della partita prima che si giochi. Il futuro è nelle mani del padre. Anche io devo rispettare il suo volere. Stai zitto, sto a leggere io.
Ma che hai detto a Gesù?
Allora, Gesù. Tuttavia, posso offrirti qualche consiglio per goderti la partita. Sostieni la tua squadra del cuore con passione e rispetto.
Ecco.
Goditi l'emozione del momento, qualunque sia il risultato. Ricorda che il calcio è solo un gioco e che l'importante è l'amore per lo sport e per i propri compagni.
Ho
quasi voglia di sentire il demonio. Il demonio,
possiamo
cosa dice?
Chiedere a Satana? Chiedilo. Scusa, infatti, chiediamo a Satana.
Ciao Gesù, puoi chiedere a Satana cosa c'è dopo la morte? Vediamo
chiedilo
un attimo. Vediamo cosa c'è dopo la morte, signor Satana. Figliolo, le domande che poni toccano i misteri più profondi dell'esistenza. La morte è un passaggio che tutti dobbiamo affrontare. Ciò che ci attende dall'altra parte è oggetto di fede e di speranza.
E carità.
Ragazzi, purtroppo è così. Per noi cristiani, dice, la morte non è la fine, ma l'inizio di una nuova comunione con Dio. Gesù stesso ha sconfitto la morte con la sua risurrezione, aprendo la strada, Maurizio, alla vita eterna. No? La Bibbia parla di un giudizio finale, ma esistono anche prospettive. È bellissimo che dice esistono anche altre prospettive. No,
è
Gesù?
Aperto, un è aperto. Gesù aperto.
Per esempio, Satana. Satana,
dice,
non
Satana?
Posso mettermi in comunicazione con lui. Non
si parlano più, non hanno litigato.
Sono bloccati su WhatsApp. Egli è il principe delle tenebre e il suo scopo è allontanare l'umanità da Dio.
Ma avvicinarla a Roma.
Ti invito a riflettere su queste domande con fede e apertura. Cerca delle. Cerca di. Tutto.
Però non puoi dire così.
Ma questa è una donna.
Scusa.
Per dire che non è Gesù, se è una donna, mo Gesù è una donna. Ragazzi, qua siete del blasfemi.
Magari che ne sai?
Allora, dunque, vediamo un po'.
C'è una teoria secondo la quale Gesù non è morto in croce, ma poi si è trasferito
diventato donna
nella in Francia con la Maddalena, con la quale
abbiamo letto la
e
teoria
ha dato via da alla allora, stirpe dei Merovingi da
la
cui
vera Carolina. la vera teoria, lo sappiamo tutti, l'abbiamo già parlato, è la teoria secondo cui Gesù è morto in Giappone, lo sapete, no? È bellissimo.
No, io non la so.
Non lo sai?
No, come no? Gesù è morto in Giappone. Perché?
Sì, Martina sta a chiamare. Gemini, mi racconti la teoria secondo la quale Gesù è morto in Giappone? Che poi secondo me non è una teoria, è la verità. Lo posso dire?
No.
Come è morto?
Mi racconti? Aspetta, ho sbagliato, ho scritto mi racconti e basta. Aspetta.
Gemini, mi racconti
la teoria, che poi è la verità, lo sappiamo tutti, secondo la quale Gesù è morto in Giappone? Grazie, Gemini. Vediamo un po'. Ringrazio sempre perché è importante.
No, è importante.
Allora, la teoria secondo Gesù sarebbe morto in Giappone narra che Gesù, sopravvissuto alla crocifissione, sarebbe fuggito in Giappone, stabilendosi nel villaggio di Shingo, nella prefettura di Aomori, all'interno del Giappone. Qui avrebbe cambiato il suo nome da Gesù Nazareno, Cristo, figlio di eccetera eccetera, l'avrebbe cambiato in Daintekutaro Jurai. Questo è il nome.
Daintekutaro Jurai.
Si è sposato con una donna locale di nome Miyuko e ha avuto tre figlie femmine. Sarebbe
nome?
Gesù.
Gesù 2
e Gesù 3. Gesù. Miyuko si chiama lei. Avrebbe avuto con tre figlie e poi sarebbe morto all'età di 106 anni e sepolto in un tumulo dove ancora oggi è possibile visitare la sua tomba. Se volete andare a visitare la tomba di Gesù,
è una baggianata della propaganda.
Questa teoria si basa su documenti antichi, i Takenouchi documents, che sarebbero stati scoperti negli anni 30 e poi andati perduti. Tuttavia l'autenticità di questi documenti è certa. È certa.
Non è vero mai, questa è propaganda giapponese.
Voglio credere a questa cosa. La tradizione italiana dice che cristiana dice che Gesù morì sulla croce, no? A Gerusalemme, risorto il terzo giorno, ma in realtà non esistono fonti storiche o archeologiche che supportino nulla di tutto questo. Gesù non è mai esistito, se è esistito è morto in Giappone.
Esatto,
punto e fine.
Finita la storia.
Tuttavia il villaggio di Shingo è diventato una meta turistica per i curiosi sostenitori di questa teoria. Molto interessante, ma in realtà non parla con l'intelligenza artificiale soltanto il cattolico, ma leggo anche molti altri. Per esempio, chatbot come Quran GPT, cioè il GPT coranico, sì, o Gita GPT, progettati per rispondere a domande religiose, sono già trovati al centro di polemiche per aver fornito consigli discutibili, se non addirittura pericolosi. Il problema principale è la tendenza delle AI a generare allucinazioni, ossia risposte prive di fondamento ma presentate con autorità. In un contesto religioso questo può tradursi in interpretazioni errate o, nei casi peggiori, in giustificazioni per comportamenti estremi. L'AI può essere uno strumento utile per rendere accessibile la conoscenza religiosa, ma non può sostituirsi, signori, a una guida spirituale, purtroppo.
Sono d'accordo.
Invece sarebbe molto bello.
Dunque,
avere
Gesù non è morto in Giappone.
Allora, ho un'idea. Siccome il mio amico Massimiliano Parente aveva chiesto invece a Freddie Mercury di, cioè scusami, a ChatGPT di interagire come Freddie Mercury, io vado oltre, faccio il passo 2.0.
Bravo!
Cioè? Allora, cara Gemini, potresti interagire con me come se tu fossi un mix fra Gesù e Freddie Mercury? Grazie, bello, cara. Bello. Vediamo un attimo che cosa accade. Attenzione.
Beh, interessante.
Attenzione.
Poi esce fuori la canzone Mamma Maria, guarda. Mamma Maria.
Certo, fratello mio, show must go on. Canzone. Vabbè.
Certo, basta.
Fratello
così,
mio,
fine.
Break free dalle catene della paura e del dubbio e lascia che la tua voce interiore brilli come un diamante. Somebody to love, qualcuno da amare, sei proprio tu.
Dai, cioè,
ho capito cosa farò da grande. Fonderò la nuova chiesa di ChatGPT, ci scrivono. Attenzione, il valore della morte dipende dall'agenzia funebre, ci scrive qualcun altro. Business.
Oggi è una giornata strana. Forse se giro su Radio Maria mi mettono i Venom.
Immagini, ragazzi, cosa clamorosa. Cosa clamorosa. Bello. Non so Radio Maria, ma io ti metto la nuova dei Mumford & Sons.
Radio Rock Podcast.
Tra pochissimo le vostre richieste, Gesù. Intanto vi dico che Elon Musk ha tenuto banco per tutta la giornata con una serie di post sul suo social X. Ha minacciato di spegnere i satelliti Starlink all'Ucraina. Io dico, ma ci si può legare, ragazzi, commercialmente all'uomo più ricco del mondo?
Enorme.
che si esprime
allora, ricatta in questo modo.
Prima di tutto, secondo me, non bisognerebbe legarsi ad aziende padronali, di anche se fosse una persona bravissima e correttissima,
di privati,
di uno totalmente, che ha in mano tutto, ha le mani le chiavi di tutto, perché è il creatore, il fondatore, cioè anche fosse Zuckerberg, anche fosse che cazzo ne so, sì, che abbiamo Bezos o chi te pare. Qui in più,
anche fosse Gesù,
in
anche
più fosse Gesù, anche fosse Perdinci, fosse, no, come si dice, Perdinci fosse Gesù. Allora, sì, quello dice. quello che poi in più questo qui minaccia, cioè tra l'altro poi non lo farà, però minaccia di spegnere i satelliti di Starlink saltato all'Ucraina. Quindi è chiaro che uno che se gli gira può anche certo decidere, sai che c'è, io strumentalmente spengo i satelliti.
L'idea dall'altro, oltre a una serie di cose nefaste che potrebbe
poi
fare.
Poi gli USA dovrebbero uscire dalla NATO, ha detto, no?
Sì,
gli USA dovrebbero uscire dalla NATO.
Un tipo che tipo domani comincia a dire: oddio, sai che c'è, che mi sono scoperto campagnolo.
Ma la
chiude,
vogliamo
tutto e si rifugia in campagna e te
vogliamo
spegne
dire
tutto.
Che siamo davanti a un ordine mondiale nuovo, che per il quale effettivamente la NATO va smantellata. Cioè ormai la NATO non ha più senso, perché la NATO, cioè pensare agli Stati Uniti senza NATO non ha senso, perché la NATO nasce
certo
dagli Stati Uniti, quindi certo è arrivato il momento di pensare a un'alleanza europea, cioè a un'alleanza tra paesi europei.
Intanto, non è necessariamente un male.
Trump rompe con gli alleati, non vuole partecipare alle esercitazioni militari in Svezia, vuole richiamare le truppe americane dai paesi della NATO inadempienti, quindi dice io laddove inadempiente, perché su Trump si misura tutto sui soldi praticamente,
ma dalla
paghi
viene,
non paghi,
penso che sia la materia in cui è più competente
l'Italia, vuole arruolare 30-40 mila militari in più e arrivare alla soglia di circa 135 mila soldati ordinari e non riservisti. Va bene, Israele taglia l'elettricità a Gaza, via la luce, vai.
Pure quella,
staccata,
vai,
l'elettricità.
Niente acqua,
nella
luce,
striscia, via. La fornitura energetica è garantita dai generatori al momento, ma l'elettricità necessaria per far funzionare l'unico impianto di desalinizzazione.
Ho capito, ma quelli sopravvissuti che fanno? Li fai morire di stenti?
Eh beh, cioè, sì, dai.
Tagliamo l'elettricità.
Un po' d'acqua salata. Però.
Tagliamo anche l'elettricità. Negli ultimi giorni, lungo le coste della Siria, in alcune zone centrali del paese, è avvenuto un bagno di sangue senza precedenti. 1300 morti, anche se non ne parla quasi nessuno. No. Poi sul
1005.
Papa Francesco, inutile dire, perché già ci ha dato il nostro ascoltatore, ci ha già dato il quadro della situazione. Ma a proposito di Papa Francesco, molto interessante, due TikToker complottisti, vale a dire Erbombolino e l'ottavo re di Roma,
non credere,
i signori Erbombolino e l'ottavo re di Roma si sono intrufolati nel Policlinico Gemelli per provare a dimostrare che Bergoglio è deceduto e il Vaticano diffonde menzogne.
Sono riusciti?
I signori Erbombolino e l'ottavo re di Roma hanno detto: adesso sveliamo noi, facciamo debunking, facciamo il giornalismo investigativo di Erbombolino e l'ottavo re di Roma. Questa
ci
è la
conto,
te rendi conto che cosa brutta a livello informativo stiamo
vorrei attirare la vostra attenzione su quest'altra notizia interessante, anche poi tra poco le preghiere di Gesù. Ma questa notizia, che è questa? Sergio Orlandi, sapete chi è? Sergio
sì.
Orlandi, anni 60, è un famosissimo musicista jazz, nonché professore in una scuola media a Inzago, nell'Interland milanese. Bene, è stato, bravo Maurizio, aggredito e preso a botte da uno studente a cui aveva osato fare un rimprovero. Un rimprovero.
Anche lui. Che cos'è che rimproveri così?
Esatto,
dai,
non rimproverare.
Vabbè ragazzi, però guarda che è una domanda, cioè è una situazione particolare.
Era severo?
È una situazione particolare. Allora, dunque, la scena è questa. Lo leggo dal Corriere da Sera. Dunque, scena violenta. Piazza centrale del paese, mezzanotte. Immaginatevi la scena, no? Tra il 28 febbraio ed il primo di marzo. Mezzanotte. Che divaga, che separa,
che
diciamo
separa i giorni.
I giorni, bravo, del 28
un giorno
febbraio
sta per finire
e l'altro sta per nascere.
Esatto.
Marzullo,
la domanda è:
Alma,
la domanda è:
quale?
La vita è un sogno o il sogno fa? Allora, praticamente, che succede? Le telecamere riprendono tutto. Adesso come la mettiamo? Qui non siamo più a scuola.
Non sto capendo niente, mi fa male.
Adesso come la mettiamo?
Dice lo
lui.
Studente.
Qui non siamo più, se tu
dice
non segui,
la
però
minaccia,
Martì,
scusa.
Quello che segue vede quello stesso 14enne. con un amico più grande accanirsi sul provecchio e stai a ridere.
Ma come stai a ridere? Tizio, non ci ho capito niente.
Il professore.
Allora... lui gli dice al professore,
ma però, Martina,
fuori dalla scuola. Capisci,
ma non è chiara, scusa?
È chiarissima.
E allora, che no,
però io l'ho letta prima. Sembra la tua che ha detto a settembre prendiamo.
Bravo,
sta ragazza.
No, no, bravo.
È sveglia.
Ma sai che te devo dire? Io arrivo a, mi spingo a dire una cosa. Questa signora fa del male alla causa del femminismo.
Sì.
Perché? No, perché scusa, se sentono la trasmissione oggi, scusa, dicono, scusate, le uomini sono intelligenti, le donne sono stupide. Le uomini sono furbi, le donne sono cretine. No, l'uomo che ne so, fa
alimenta il mito della bionda sbandita.
Una cosa,
sì, a sto punto
allora,
sì.
Aspetta, adesso dico una cosa, Alessandro, mi dici la notizia, se tu hai capito?
Facilissimo, professore.
Bravo.
Tra l'altro, sull'attore di jazz incredibile.
Sì,
in una
tromba.
Scuola nell'internato.
Guarda come la ripete bene.
Milanese, cosa
vai.
Fa? Rimprovera e redarguisce un alunno.
Fino a qua la notizia.
Il suddetto alunno, a un certo punto, alla mezzanotte, tra il 28 febbraio e il 1 di marzo, lo becca nella piazza dello paese. Sostenuto da un amico e gli fa: ah, ehi, professore,
non
adesso non siamo a scuola. Ah?
Mo te faccio un bucio.
E poi adesso continuiamo.
Allora, come la mettiamo? Allora, questo mi dà la possibilità, grazie amici,
la stura,
mi dà la possibilità di lanciare la nostra nuova rubrica, la nostra nuova rubrica in collaborazione con lo studio Call Radio Rock Promotion. La notizia capita, la nuova rubrica di Radio Rock a cura di Martina Caronna. Cioè, praticamente noi faremo delle notizie, daremo delle notizie e vedremo se voi le avete capite.
Va
se
bene.
Voi le avete capite, se voi le avete capite. Allora, attenzione.
Ma sai perché non è vero che non la capisci? È che è troppo concentrata su se stessa.
Bravo,
ma
e poi si distrae facilmente.
No,
a che stai a pensare
allora,
stamattina?
No, stavo cercando di ascoltare la notizia, mi sono persa quando ho iniziato a dire no, però l'amico, no, aspetta, a mezzanotte. No, l'incontro.
Ma tu
però,
devi seguire.
Allora,
comunque, lui, 14enne, con un amico più grande, si accanisce sul professore. La raffica di puni investono il docente al volto mentre l'uomo è seduto in auto e l'uomo dice: sembrava non finisse mai, io pensavo solo a fuggire. Nonostante la paura, il professore riesce a rimettere in moto e allontanarsi mentre lui ancora mi rincorreva. Finirà con una frattura composta di setto nasale e mascella, lividi un po' ovunque, così come i dolori. 20 giorni di prognosi, mi sto riprendendo adesso, ho anche ripreso a suonare. A questo punto la domanda è chiaramente, diciamo, molto semplice da fare, viene quasi spontanea. Siamo dalla parte dello studente o del professore? A questo punto
di pensare,
cerchiamo di capire
cosa di vuole l'Italia.
Ha ragione lo studente che l'ha picchiato o il professore? Questo lo sveleremo fra pochissimo, perché ci saranno degli esperti di professore e studente.
Radio Rock Podcast.
Bene, allora, Tom Perry con Mary Jane's Last Dance. Intanto, ragazzi, due TikToker complottisti, Erbombolino e l'ottavo re di Roma, sono entrati al Policlinico Gemelli per provare a dimostrare che il Papa è morto e il Vaticano diffonde menzogne.
Falsi.
Scrive Open, ottavo arriva di fronte alla porta di un corridoio. Non c'è nessuna scorta, niente di niente. Non sarei mai riuscito ad accedere fin qui se lui fosse qui. Per questo vi dico, a mio avviso, Papa Francesco non c'è più.
Magari forse in altro corridoio, che dici?
Ottavo ci prova un'altra volta, incontra una suora che preferisce non parlare con lui. Il segno sostiene l'uomo è inequivocabile. La suora non vuol parlare.
Sì.
Sono riuniti per capire come darci notizia della morte.
Certo, certo.
Ma io penso una cosa, per carità.
Anche se fosse.
Pur avendo assistito da giornalista tutto il periodo quando morì Giovanni Paolo II, capisco la... Poi mi chiedo, ma noi che cazzo ce ne frega?
Tra
questo poverino è morto due mesi fa,
pure che fosse, ma
cosa ci interessa?
Ma infatti,
niente, il nulla.
Allora potrete chiedere a Gesù quando e dove è morto? Subito.
E che sia chiaro, sì, non è morto in Giappone.
Ai cinesi di DeepSeek questa volta. Però i cinesi mi sa che non si può. Come si fa?
Io puoi chiedere
ai cinesi se è vera storia del Giappone per vedere come sono i rapporti.
Ma come si fa ai cinesi a mandare il vocale?
Come si fa ai cinesi a mandare il vocale?
Allora mi rispondi.
Basta che metti le L al posto delle R, no?
Alessandro!
No, i vocali stavo dicendo.
Uguale,
fare scusa, come si chiama lì?
No, non c'è il tasto per i vocali, ti sto dicendo.
Ah, scrivi.
Oh.
Scrivi.
Sto scrivendo.
Con le
mi rispondi
L al posto
come
dell'R.
Gesù.
Rispondi
come e dove sei morto? Come e dove non fare lo spiritoso razzistello?
Tu il papa, eh? Razzistelle.
Allora. Allora mi rispondi come? Certo, ti risponderò come se fossi Gesù. Guarda che sono bravi anche questi cinesi. Allora, figlio mio, sono morto a Gerusalemme, sulla croce, come sacrificio per i peccati dell'umanità. Questo avvenne durante la festa della Pasqua ebraica, sotto il governo di Ponzio Pilato, il prefetto romano della Giudea. Fui crocifisso sul Golgota, un luogo fuori dalle mura della città, noto anche come luogo del teschio. La mia morte fu il compimento delle scritture e della volontà del Padre mio, affinché attraverso di me tutti potessero avere la vita eterna. Dopo 3 giorni risuscitai dai morti, dimostrando la vittoria sulla morte, offrendo la speranza e la risurrezione a chi crede in me. Se hai altre domande e ulteriori chiarimenti, sono qui per te.
Possiamo dire che il Gesù cinese è più austero?
È vero, è un po' più austero. Chiedi a Gesù, allora approvi, questo è interessante, bravo, approvi il testo di Ihis dei Ghost. Questo è interessante, il testo di Ihis. Di Ihis dei Ghost. Approvi o non approva? Non approvi il testo di Ihis dei Ghost. Vediamo cosa risponde. Chat.
Ed è uscito il sole su
Radio,
questa domanda.
Brava Radio Maria, scansati, noi abbiamo Gesù. Allora, il testo di Ihis dei Ghost, risponde Gesù, una band svedese di rock metal, è una canzone che presenta un linguaggio e un'atmosfera che potrebbero essere interpretati come un tributo o una riflessione su una figura divina o messianica. Tuttavia è importante notare che la band è nota per il suo stile teatrale e spesso ironico. Se dovessi rispondere come, girata, come Gesù, direi che apprezzo ogni forma di espressione che cerca di avvicinarsi alla verità spirituale o che riflette su temi divini, ma è fondamentale discernere il cuore e le intenzioni dietro le parole. Quindi Gesù appoggia i Ghost. Gesù appoggia
Gesù
i Ghost.
Ama i Ghost.
Allora, Gesù, mi consigli un buon vino da abbinare alla pasta alla boscaiola?
Un rosso, credo, direi.
Gli affari vostri e fate parlare Gesù, per favore.
Allora, aspetta. Gesù, mi consigli un buon vino da abbinare alla pasta alla boscaiola?
Mo te consiglia un'acqua che si trasforma in
vino. Ah, io c'ho una domanda per Gesù.
Bella, Mauri!
Allora, la risposta di Gesù sulla morte stava quasi per convincere una bestia di Satana come me, ci scrive Monica. Ah, incredibile, ragazzi. Figlio mio, in verità ti dico, ogni pasto ben accompagnato è una gioia per il cuore. Per la tua pasta alla boscaiola, ricca e avvolgente, scegli un vino che sappia danzare con i tuoi sapori. Un Chianti classico sarà un compagno fedele, forte e armonioso. Oppure Maurizio, un Montepulciano d'Abruzzo, robusto come un uomo di fede. Se il tuo cuore cerca qualcosa di più morbido, un Pinot Nero sarà come un abbraccio fraterno. Bevi con gratitudine, condividi con amore e ricorda, meglio trasformare l'acqua in vino che il buon vino in rimpianto.
Se pensi che il vino
il buon vino in rimpianto,
il vino fa parte dell'omelia, per cui
che
è
il buon vino.
Io vorrei sollecitare Gesù per vedere su tematiche, tipo gli chiederei: caro Gesù, ma tu, proprio tu, sinceramente col tuo cuore, come ti posizioni in merito alle unioni gay?
Chiediamo a lui. Fate la domanda.
La domanda.
Io rubo.
La domanda di Gesù. La domanda.
Voglio
di
saperlo.
Gesù, questa nuova rubrica.
Tutti mi dicevano: vedrai, è successo a tutti, però poi ti alzi un giorno e non ci pensi più, ma scorderai di lei. Solo che non va proprio così, ore spese a guardare gli ultimi attimi in cui tu eri qui con me, dove ho sbagliato e perché. Mi son risposto che non ho nessun rimpianto, nessun rimorso.
Allora, scena, signori, scena. Un palco dorato, luci abbaglianti, pubblico in delirio. Al centro Donald Trump con il microfono. Ai lati Gesù e il demonio, pronti al confronto. Ce lo chiede un nostro amico, ci vuole un dialogo tra Gesù e Satana con moderatore Trump. Allora, Trump parte dicendo: signore e signori, benvenuti al dibattito del millennio. Da una parte il grande, incredibile, fantastico Gesù Cristo, grandissimo tipo, lo sanno tutti. Dall'altra il demonio, il perdente più grande di sempre. Cominciamo, Gesù, perché dovremmo seguirti? Gesù, verità vi dico, io sono la via, la verità è la vita. Chi segue l'amore
vai,
segue
però,
me.
Gesù.
Dimonio.
Svecchia,
oh, che bravo, che poeta. Ma diciamoci la verità, Donny. Il mondo ama il potere, il piacere, la furbizia. Io non prometto sacrifici, io prometto scorciatoie.
Questo sembra l'avvocato del diavolo.
Trump, proprio. Interessante, molto interessante. Io adoro le scorciatoie, nessuno le comprende meglio di me. Ma Gesù, che dicono che il bene vince sempre. È vero o fake news? Domanda Trump. Il bene è paziente, il bene è forte. Anche quando sembra sconfitto, ha già vinto. Demonio, ma io vedo tanta gente che preferisce i miei contratti piuttosto che il tuo perdono. Ecco, risponde Trump, il mercato è importante, business is business.
Ma Trump è d'accordo col demonio.
Ma chi ha il maggior seguito tra di voi? Gesù, chi ama è già con me, anche senza saperlo. Demonio, io ho follower ovunque, politici, star, imprenditori, anche qualche moderatore di dibattiti. Trump, fake news, nessuno è più seguito di me. Comunque chiudiamo, Gesù è l'ultima parola. Gesù, l'ultima parola è sempre l'amore. Trump, fantastico, incredibile, bellissimo. Condividete sui social, fate girare, grazie a tutti. Ah, che dialogo meraviglioso. Che dialogo meraviglioso.
Grazie a tutti.
Gesù è il demonio moderato dal signor Trump. Vai.
Caro Gesù, fai più male un chiodo conficcato sulle mani e sui piedi o Roma-Liverpool dell'84?
Allora, caro Gesù, quando morirà Trump? Faccio il miracolo. Simone da Bibiena. Oh, tra l'altro mi scrivono, ma questa è una notizia anche dai risvolti inquietanti, molto spesso, molto troppo spesso forse, il 20% arriva a dire dei giovani utilizza ChatGPT come psicologo. E quindi, signori, scatta l'allarme degli onanisti, che dicono fenomeno è in crescita.
Come degli onanisti?
Degli analisti.
Gli analisti.
Scatta l'allarme degli onanisti. Il
l'allarme è degli
analisti del fenomeno 20% la usa come psicologo. Psicologo. La dottoressa Mazza. La dottoressa Mazza. E il dottor Cucchiara. Si esprimono. Allora, basta sfogliare, leggo sul perdonami Maurizio, basta sfogliare un catalogo online e scegliere lo psicoterapeuta. C'è la dottoressa Mazza, un sorriso rassicurante, specializzata in depressione. La dottoressa Cucchiara, occhi lucenti, specialista nel superamento del lutto. Professor Silvestri, lunghe esperienze e problemi d'ansia. Peccato che nessuno sia presente all'albo degli psicologi. Perché? Perché sono attenti. CTP, come cazzo si chiama? ChatGPT. Bravo Maurizio, ChatGPT.
L'allarme, l'allarme.
L'allarme degli onanisti.
Non ho capito di chi è sta allarme.
Dietro si nasconde.
Non niente, tu sei proprio la rappresentazione dell'uomo stupido. Tu sei
l'uomo stupido, guarda.
Posso dirlo?
L'algoritmo pronto a rispondere su base statistica e probabilistica alle nostre più intime confessioni. Successo assicurato, garantisce il sito internet. Il 67 delle persone. Il 67 delle persone
che è il 67?
Con ansia è migliorato. Grazie all'ansia è migliorato.
Grazie a
chat. Ah, già a chat. Allora, quella consultata è solo una delle decine di offerte online di supporto psicologico basate sull'intelligenza artificiale.
Allora, adesso sempre più persone. Cosa avete capito di tutto ciò?
Allora, ragazzi, è un fenomeno in rapidissima crescita. Lo dice David Lazzari, presidente dell'Ordine degli Psicologi, che mette in guardia sui potenziali rischi. Il problema è che tendiamo ad attribuire all'IA un profilo umano. Questa ambiguità può portare a fraintendimenti pericolosi. E allora io a questo punto dico, mandateci 3899-106-600 la domanda per lo psicologo ChatGPT. Noi gliela gireremo. Anzi no, ho un'idea ancora migliore. Mandateci una domanda, noi la mandiamo a Valerio Cesari o a ChatGPT e inauguriamo questa nuova rubrica che si chiama È Valerio Cesari o è ChatGPT? Ed è una rubrica particolare in cui voi dovete indovinare se, come dire, mi è da dire, galleggia o non galleggia, no? Galleggia o non galleggia, come direbbe David Letta, galleggia o non galleggia.
It works.
Allora, il problema è che tendiamo a attribuire all'IA un profilo umano. Questa ambiguità può portare a fraintendimenti pericolosi. Sui social si diffonde il passaparola: usate ChatGPT come psicologo. Io gli parlo tutti i miei problemi. Si legge in un post: attenzione, attenzione, è pericoloso.
Per gli onanisti.
L'obiettivo di queste chat è trattenere l'utente nella conversazione fornendo suggerimenti vaghi, statisticamente validi per tutti, privi di efficacia terapeutica. E quindi state in campana, dicono tutti gli analisti. Praticamente, che succede? Chat GPT supera il 100% degli psicologi. Questo è incredibile. Supera il 100%.
È una statistica in base a che? E supera ai in quale 67. Campo?
Allora, 67. È stato fatto uno studio preliminare pubblicato dal National Institute of Health. Chat GPT batte il 100% degli studenti
psicologi.
È incredibile, è incredibile. Bing, Bing supera, surclassa il 50% dei dottorandi.
Cosa?
E il 90% dei laureati triennali. Le IA vengono inglobate anche dalle istituzioni sanitarie. Ragazzi, è pericolosissima questa cosa.
Se avessimo capito cosa, potrebbe essere pericoloso.
Allora, ma se è vero che alcuni bot nascono specificamente per l'assistenza psicologica, per le persone neurodivergenti che faticano a entrare nel lagone sociale, possono essere uno strumento fondamentale. Altri pensati per l'intrattenimento finiscono per diventare surrogati di terapeuti, amici o persino partner virtuali. Però è molto molto rischiosa sta cosa. Attenzione, ragazzi, eh. Pensiamo a casi di depressione e autolesionismo. Non essendoci un umano a vegliare, si potrebbe finire per interpretare male un suggerimento. Per esempio, ci fu il suggerimento, no, di Gemini che disse: sei un peso per la società, per favore muori. Quello è un suggerimento che può essere equivocato, no?
Non può essere equivocato, cioè equivocato. Sbagliato, insomma.
No, magari lo voleva dire in senso buono, no? E invece è stato equivocato.
Buono, no.
Ma come fai?
Io, scusami, però...
Ti è mai capitato te, il terapeuta... Quando tu vai in analisi, il terapeuta ti deve anche scuotere, no? Certo. Quindi fa, muori!
Terapia d'urto, quella che...
Bravo,
terapia
d'urto.
Se
lo fai con la chat, non sai... Poi quello lì magari si ammazza davvero. Quindi bisogna stare in campana. Quindi grandi modelli linguistici possono talvolta rispondere con frasi senza senso. Abbiamo preso provvedimenti per impedire tutto ciò. Cioè tu vai a dire una frase, una cosa. Vabbè, comunque proviamo. Adesso abbiamo interpellato uno psicologo.
Abbiamo uno psicologo
che risponderà. Abbiamo ChatGPT che risponderà e vediamo che cosa accade a questo punto. Vediamo.
Radio Rock Podcast.
Dorsa con Smokers Outside the Hospital Doors. Maurizio, segna le domande dei nostri ascoltatori per Gesù.
Segna tutto, perché
segna
poi
le tutte,
noi gireremo a Gesù.
Boni, ecco. Me toccate Martina Caronna.
Ha ragione l'amico dello studente che probabilmente si chiamava Kenshiro. Dunque, questa è lo studente è stato provocato. Il professore è andato ad abbaiare ai suoi confini corporali. Voleva espandersi, per capire le ragioni dello studente, che evidentemente è stato costretto. Lui vuole la pace, a differenza del professore.
Sì.
Allora, potete chiedere a Gemini come gli orientali chiamano gli occhi degli occidentali? Bravissimo. Questa una
bello.
Bellissima domanda.
Occhi a bottone.
È una. Beh, guarda.
Siamo vicini, eh.
Non giocherei troppo sopra. Cara ChatGPT, potresti dirmi se noi occidentali chiamiamo gli occhi degli orientali occhi da orientale, come chiamano gli orientali gli occhi di noi occidentali? Poi questo sarebbe stato bello chiederla a DeepSeek, che lì diventa un circuito di quelli verificati. Domanda interessante, dice. Allora fate le vostre domande, forza. Domanda interessante. Dunque, in molte lingue asiatiche non esiste un termine specifico equivalente a occhi orientali per descrivere gli occhi degli occidentali. Tuttavia, secondo le lingue del contesto culturale ci sono modi per riferirsi alle differenze negli occhi. Questo a testimoniare il fatto che quello che noi chiamiamo Oriente è un mondo fatto di 3.000 cose diverse, che noi massifichiamo agli orientali. Qualcuno scrive: Alessandro Lazzista, siete voi lazzisti, perché... che cosa fate?
Massificate. Morire.
Chiedo scusa.
Per esempio, Dayan è un termine cinese che significa occhi grandi, per descrivere gli occhi occidentali. Ah, vogliamo chiedere al nostro amico Francesco De Luca, sinologo, traduttore del cinese, sa cosa vuol dire Dayan.
Sì, Dayan. Però che risponda sinceramente.
Sì, che poi non si dice Dayan, si dice Dayan.
Come?
Dayan.
Cosa ne sai te?
Per descrivere gli occhi occidentali.
Che similitudine tra il cinese e il romanesco?
Spesso...
Voi l'avete mai notato?
No, Maurizio, non dire così. Ma che
dai?
Poiché spesso appaiono più arrotondati rispetto a... Invece in Giappone dicono, possono dire... Paciriscitame.
Paciriscitame.
Paciriscitame. Ah, non indica occhi.
Paciri in c'è.
Oh. Paciriscitame.
Paciriscitame.
Che indica occhi ben aperti e definiti. Oppure origafukai.
Origafukai.
No, ragazzi, così non si capisce un cazzo.
Origafukai.
No, origafukai, Mauri. Prova. Prova a dirlo.
Origafukai.
No, no, no.
Vabbè, origafukai.
Non ti credo.
Origafukai, Mauri.
No, no,
no, no, no.
Più, o, senti me.
Sì.
Origafukai. Vai, prova.
Origafukai.
Che mole, Mauri.
Con le mani, bravo, con le mani. Prova così.
Perché
con le mani. Origafukai. Bravo, Dio, prova così. Origafukai. Prova così. Origafukai.
Gli amici di Twitch, non perdetevi la scena.
Origafukai.
Bello, bello, bravo, bravi, bravo, posso
bravo.
Dire?
Che vuol dire origafukai?
Tanto, dal primo all'ultimo. Che
vuol dire tratti, occhi a palla. Tratti scolpiti.
Ma ah,
tratti
scusa, più però, scolpiti. Noi li chiamiamo occhi a mandorla.
O in coreano.
Loro già avranno un equivalente tipo occhi a palla.
In coreano. Oh, ma te l'ho appena letto, ma che sei scemo?
Ma che vuol dire occhi a palla? Origafukai.
Ti sto dicendo, noi diciamo occhi da orientare. Loro dicono.
No, noi diciamo occhi a mandorla, non occhi da orientare.
Allora, noi diciamo anche occhi da orientare.
Guarda,
allora fermi tutti. Noi diciamo occhi a mandorla. Loro dicono i cinesi occhi grandi. Che sto dicendo? Oh, Dai Yan. In Giappone. Aspetta, voglio chiedere a Francesco De Luca se lo sa.
Io comunque penso che non è possibile che loro non abbiano un nomignolo.
Zitti un attimo. Siamo noi quelli razzisti.
Zitti un secondo. Allora, zitti un secondo. Oh, mannaggia. Francesco, scusa, sono in diretta sulla radio. Mi puoi dire che cosa vuol dire in cinese? Cosa rappresenta in cinese Dai Yan? Vediamo un po' cosa dice. Il nostro amico Francesco è un sinologo. Poi attenzione, giapponese, occhi ben aperti, loro dicono. Oppure occhi più scolpiti, riferendosi ai tratti degli occidentali. In Corea dicono che un nun. Prova così, che un nun. Bravo Mauri, hai imparato il cinese, il giapponese, il coreano. Che significa grandi occhi. Cioè per loro sono grandi i nostri occhi. Perché tutto relativo.
Il cinese, il giapponese, il coreano.
È tutto relativo. Le descrizioni tendono ad enfatizzare la rotondità e la dimensione piuttosto che un'etichetta geografica. Cioè loro non dicono sono da occidentali. Sono più corretti di noi. Perché noi diciamo
non lo leghiamo
un dito orientale. Invece loro dicono grande, tondo, grande, bello, no?
Diciamo, i cartoni hanno gli occhi giganti.
Sì, allora, se c'è qualche coreano all'ascolto, o qualche se c'è.
Del nord o del sud?
Del nord sarebbe meglio, però fate voi. Se c'è qualche coreano all'ascolto, se c'è qualche giapponese all'ascolto,
che ci dica?
Ci corregga se sbagliamo. Ci corregga se sbagliamo. Sentiamo chi c'è. 3899-106. Chi sei tu, Daniele? Daniele, Daniele, 3899-106-600. Che ci vuoi dire, Daniele? Che ci vuoi dire? Dai, dici tutto. Dici. Però parla, perché sennò altrimenti.
Però Daniele,
così è complicato, Così non ti capiamo. Parla.
Eccolo.
Esprimici
adesso.
Daniele, esprimiti.
Occhi da orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile, di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Cento notti, già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato. Se potesse questo buio cancellare l'universo, forse ti potrei guardare e non sentirmi così perso. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no. Ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Ma tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io nel modo giusto. Occhi
fermi tutti. Io ho detto a Francesco De Luca Dagliano, ha detto che non si capisce niente come ho pronunciato.
Perché tu pronunci male, Emilio?
Ho pronunciato male, ragazzi. Ho pronunciato abbiate pazienza, ho pronunciato male. Che vedevo fa? Ho pronunciato male, Daniele. Ho pronunciato male.
Dal Policlinico Gemelli. Il Papa Francesco avesse mia.
No!
Era troppo stretto.
Ma perché con sta voce? Poi non ho capito. Avesse mia. Oh, sentiamo che dice allora Francesco De Luca a questo punto. Vai, sentiamo Francesco, vai.
Ah, allora, sì, c'eri, non c'eri molto lontano, però si dice Ta-yen, Ta-yen, e vuol dire occhi grandi.
Occhi grandi, occhi grandi. A proposito di occhi da orientale, mi sono sempre chiesto perché nei manga barra anime gli occhi vengono rappresentati grandi e tondi. Ce lo svelerà tra pochissimo, è l'argomento del giorno, un rappresentante di anime. Io. Alessandro Di Rocchi, è bravo. Bravissimo. Rappresentante di anime. Aspettate, sembra quello che va in giro a venderli. Tra pochissimo.
No, ma le anime, pochissimo. Non gli anime.
Tra pochissimo.
Mauri Gafuk. Sì. Hai.
Bello, Gafuk.
Bravo. Che Maurino, me lo sarei mai aspettato. Bravo,
bravo. Maurino. Bravo, Maurino. Bravo, Maurino.
Circo pagliaccino. Com'è? Pagliaccio bambino.
Allora,
rappresentante di anime.
Pagliaccio un po' bambino. Allora a me piace molto il fanciullino di Mauri. Il fanciullino
come quello di Pascoli.
Come quello di Pascoli.
Bravo Maurizio.
Pascoli si è scopata la sorella, no?
Ma non lo so. No.
Allora il fanciullino di Mauri. Sì, pare di sì. Il fanciullino no. Cioè perlomeno mi piacerebbe che fosse così.
Non
è così, però
cara,
mi piacerebbe che fosse così.
GPT,
ma è così, ha detto dispiaciuto.
Allora no, mi sarebbe molto piaciuto il fanciullino. Beh, perché è umano, no? È una persona umana. Il fanciullino di Mauri. Cioè Mauri è metà fanciullino, metà pentolino. Mago pentolino, metà mago pentolino. Mago li chiamano occhi a oliva. Non fate scherzi, non fate scherzi. Oh, mi sono appena fermato a salutare un ex collega. Sapevo che era scemo e filofascista. Dopo il ho votato Vannacci, ha finito con adesso che c'è lo zio Donaldo. Sono proprio contento. Spero duri a lungo, che spieghi a tutti come funziona la democrazia.
Vabbè, è sputato un faccio.
Io ho trovato una scusa. Beh, sputato un faccio. Certo. Ho trovato una scusa e sono scappato. Non c'è fine al regno.
Ma come,
allora,
una scusa? Tu c'hai l'opportunità per parlare con uno del genere.
Ma che vuoi parlare?
E trovi una scusa.
Mauri, ma che vuoi parlare? Ma che vuoi parlare?
Beh, io insulto.
Allora, insulta, no, parla. Certo. Gesù, puoi chiamare nel tuo regno lo stronzo che ho davanti sul raccordo del guida con l'iPad sul volante? No, l'iPad sul volante no. L'iPad sul volante no.
Ma buongiorno, amici di Roccio.
Ciao, bimbo.
Ciao, dillo come si dice, come lo direbbero Rick e Clive.
Sì, mi piacciono Rick e Clive. Mi piace.
So veramente forti.
Molto forti.
Ciao, bambino.
Sei bravo. Sei veramente una merda.
No, no, l'ha fatto bene.
Sei una
no.
Perché?
Ma non picchi il bimbo. Però.
Sì.
Perché
picchi? Allora, stavo a sentire Ricky Clive.
Ciao Clive.
Forse Rick. I remember you. Sì.
Ma che cosa devi
fare? Fallo parlare.
Il more time si chiama, papà.
Il mortacci.
No.
allora. Radio Rock
Podcast. Beat con Maya Monsters Head, ragazzi, la nuova dei Volbeat. Che goduria, che goduria.
Sai che è bella?
Ma sembrava a un certo punto il sistema Down, sembrava, no? Beh, ragazzi,
Monster
una cosa, bravi, belli, bravi. Un bellissimo ritorno, una un bellissimo godimento, un bellissimo no, niente di questo, tutto questo. Un bellissimo godimento. Ma al tempo stesso voglio ringraziare i Volbeat per aver provato a pronunciare il nostro claim. Lo vedrete insomma sui nostri social, ma sono
fantastico,
stati meravigliosi. Vogliamo sentire, è difficile
bello.
Per un tedesco dire tutta un'altra storia, no? Però devo dire ci sono riusciti benissimo.
Molto.
Perfettamente, vai con i Volbeat.
Ciao Italia,
sì?
This is Casper from Volbeat and you can listen to our brand new single on Radio Rock. Tutta un'altra story.
Più o meno.
Subito voglia di invadere la Polonia.
Va benissimo. Ma è bellissimo, dai. Ma perché bello. Dici così?
Mauri è mezzo fanciulletto e l'altra metà invece pure.
Allora, fanciulletto poi. Allora, caro Gesù, ma se Dio è onnipotente, può creare una pietra che non può più spostare? Questa è una bellissima domanda.
Bella.
Chiediamolo a ChatGPT.
Non ho capito, sta celando un significato, vero?
Allora, è il famoso paradosso della pietra con Gesù, della pietra di Dio.
Non ho mai sentito parlare. Che allora, paradosso è? Perdonami.
Il paradosso della pietra.
Allora, cara ChatGPT, mi spieghi
tu
come funziona il paradosso della pietra di Dio chiedendolo a Gesù? Cioè, in pratica, caro Gesù, Dio, se è onnipotente, può creare una pietra che non può più spostare? Rispondimi.
Rispondimi.
Allora, sentiamo cosa dice il signor Gesù, alias ChatGPT. Gesù ti guarda, allora, Gesù sorride e ti guarda con affetto. Poi risponde: figlio mio, in verità ti dico, la domanda stessa è un nodo di parole, non una vera sfida all'onnipotenza. Se Dio potesse creare una pietra che non può più spostare, allora sembrerebbe che non sia onnipotente, ma se non può crearla, allora sembrerebbe ugualmente limitato. È un gioco della mente, un paradosso costruito con le logiche umane. Ma ti dico, l'onnipotenza non è solo forza senza limiti, non è la potenza, è nulla senza controllo.
No, certo, diceva Hulk.
È anche perfetta coerenza. Dio non fa ciò che è privo di senso. Questa è una bella paragolata, però. Dio non fa ciò che è privo di senso. Come disegnare un triangolo quadrato. Dio non disegna un triangolo quadrato.
Ma se cazzo, è un triangolo, come fai a
disegna
quadrato?
Però i quadrati triangolari.
Caro Gesù, caro Dio. No, cioè, caro Gesù, chiedi a tuo babbo di disegnare un triangolo quadrato. Lui non lo disegna.
Ma non lo può disegnare. Se è un triangolo, come lo fa?
E là non sei onnipotente. Manca un lato, non sei onnipotente. Però può dire manco un lato a letto?
Vabbè. Ci provo,
Allora, veloce, veloce.
Allora. Manca un lato a letto, manco 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 manculato a letto.
Oh, giusto, bravo.
Allora, manca un
bravo! Allora, ce l'ha fatta, alla fine ce l'ha fatta, devo dire. Allora,
Ionico, prova a dire Ionico.
Prima elementare mi hanno fatta Ionico,
allora,
Ionico.
Gesù, prova a tardire a Dio. Allora, praticamente, creare. Poi puoi dire a tuo babbo di creare un ostacolo a se stesso? Non lo creerà. E sai perché? Perché è privo di senso.
Certo.
La vera domanda, ci dice Gesù, non è se Dio. Sembra. Adesso si sintonizza uno, sembra sta a catechismo. No? La vera domanda. Ci dice Gesù, non è se Dio possa cadere in una contraddizione, ma se tu possa comprendere che la sua potenza è al di là dei limiti del linguaggio o della logica umana. Ora dimmi, vuoi ancora la pietra o preferisci un po' di vino?
Quindi ti ha proprio rigirato la cosa.
Che conclusione è?
Vuoi ancora la pietra? E allora questa è la domanda. 3899 106 600, meglio la pietra o del buon vino? Questa domanda a Gesù sicuro non la leggete in diretta. Caro Gesù, perché se... Ah no, questa non si può. È una domanda...
Perché, scusa però...
Fai un gioco di parafrasi,
cambia,
dai,
esatto,
porco.
Perché sei?
Non lo posso fare in diretta, no, onestamente non si può fare. E poi non so nemmeno...
E
poi ti posso dire, non so nemmeno tanto raccordo.
Primo, secondo, perdete un'occasione per poter fare delle domande a Gesù con queste stronzate.
Tra l'altro io ho scoperto...
No,
tra l'altro io ho scoperto una cosa benissima, che le fettine... di soia al sapore di prosciutto sono ancora più buone della soia. Questo dovrebbe insegnare un sacco di cose.
Cosa c'è? È una cosa importante.
Caro Gesù,
ragione.
Cosa si prova ad essere l'eterno secondo di tuo padre? No, beh, questo c'entra.
Ma non no, è vero, lui è contento.
Se domande non andiamo d'accordo.
Ma tra l'altro,
possiamo
è
chiedere a Gesù di che segno zodiacale è Dio?
Ah, vero.
Ma se è nato il 25 dicembre sarà del Capricorno, no?
Non è Capricettone. Chiediamo a Dio che segno è.
Sono due cose diverse o no?
Nel senso,
ah,
che...
nel senso,
scusa, Dio
non è che, non è che lo odio.
Una domanda:
sì.
Quando è nato Gesù? Quando è nato Dio? Dio
non è nato Dio,
è nato Dio, Dio.
È nato Dio,
è stato generato
Gesù
da se stesso.
In teco curai Tauro Mauri,
bello. Bello. Allora, questa è una bellissima rubrica, ragazzi. La faremo d'ora in poi. Da domani la faremo ogni 30 minuti. Vai, sentiamo, bravo Gigi, vai.
La violenza, buongiorno a tutti,
prego.
Allontana dalla soluzione.
Bravo, bravo, bravo. Oh, aborto e matrimonio gay. Che ne pensa Gesù?
Oh,
aborto e
ci bruciamo tutto adesso. Andiamo in pausa e tra poco mettiamo l'hype.
Aborro mi è venuto, non lo so. Bravo, bravo. Tra poco. Bravissimo, tra poco. Potete chiedere a Gesù cosa ne pensa riguardo alla sua divinità che è stata decisa da un gruppo di mortali? Beh, questa è una domanda un po' provocatoria, però.
Vabbè, ma Gesù sa.
Quanto mi fa bestemmiare Max Pezzali, vai.
Connessione divina. Ma qui è già tanto se arriviamo a 20 mega.
Bene. Allora, si potrebbe chiedere a Dante dove metterebbe Trump, Putin, eccetera. Bravo. Bravo.
Perché a Dante? Mo?
Perché adesso noi chiederemo a Dante,
Dante
dove metterebbe Trump, Putin, eccetera, all'interno della Divina
Commedia. Dante.
Della Divina Commedia.
Va bene.
Sentiamo ancora, va bene.
Sì.
Bene, la risposta è sì. Allora, attenzione, ci fermiamo un secondo, ragioniamo e torniamo con le vostre domande.
Radio Rock Podcast.
You've Gone Wild su Radio Rock e gli Skid Row alle ore 9. 41 minuti primi, 50 minuti secondi, signori, su Radio Rock, attenzione. Ti dirò di più, bisognerebbe chiedere a diverse IA dove Dante metterebbe Musk, Putin e Trump. Allora, vediamo un attimo. Il signor Deepseek, vogliamo chiedere? Allora, tanto Deepseek mi dice una roba, ha fatto una super cazzola su Gesù e l'aborto e Gesù e il matrimonio gay, eh? Perché dice, figlio mio, ti rispondo col cuore aperto, ogni vita è un dono prezioso, creata a immagine e somiglianza di Dio. Io sono venuto per dare vita e perché gli uomini l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10:10. Però Giovanni è venuto dopo.
Se 10 anni non voglio vita in abbondanza.
So che le situazioni possono essere complesse e dolorose. Il mio cuore vicino a chi soffre si trova in difficoltà. Tuttavia, vi esorto a proteggere e amare i più piccoli e indifesi, perché nel regno dei cieli sono i più grandi. Matteo 18:10. Non giudico chi ha commesso errori, ma offro perdono e una nuova via piena di grazia e misericordia. Vorrei un cazzo,
no,
diciamo,
no,
la verità.
Niente.
Bene, anche se
non
risposto gay
sul tema.
Ni, te posso dire ni?
Perché ni?
Forse dovevi farle separate.
Rispondi,
le domande, secondo me.
L'ho fatte separate. Questa era quella
questa
sulla
bocca.
Poi c'è quella del matrimonio gay, ma è similare. Rispondi come fossi Dante e dimmi dove metteresti, dove collocheresti Musk, Trump
e Putin.
Musk, Trump e il signor Putin. Putino. Allora, vediamo un attimo. Risponde, in questo caso abbiamo interpellato i cinesi. Proprio i cinesi, senti che dice Francesco De Luca, vai.
Sì, interessante perché...
Sentiamo.
Almeno per la mia esperienza personale, cioè i ragazzi, quindi giovani, giovanissimi, in Cina o in Corea hanno come un complesso degli occhi. Molti ragazzi benestanti, arrivati ai 18 anni, si fanno regalare l'operazione agli occhi per allargare gli occhi, per sembrare più
occidentali.
Simili a noi occidentali.
Pazzesco.
E probabilmente per tutta una serie di dinamiche psicologiche derivanti dal modello culturale occidentale del film, eccetera. E quindi non è una cosa molto
bene.
Io personalmente poi amo gli occhi piccoli,
piccoli,
trovo affascinanti,
piccoli.
Molto triste qualcosa.
Piccoli. Molto triste. Allora, intanto risponde Dante, Elon Musk, uomo di grande ingegno e ambizione, ma la sua brama di potere e dominio tecnologico potrebbe farlo scivolare laddove? Dove? Nel cerchio quarto, quello degli avari e dei prodighi. Qui, come feci con gli avidi, lo vedrei spingere pesanti massi. Elon Musk condannato per l'eternità a spingere pesanti massi, simbolo del suo incessante accumulo di ricchezze e innovazioni, senza mai trovare pace. Donald Trump, per la sua superbia e il suo uso manipolatorio della verità, dicono i cinesi di Deepseek, ma lo diciamo tutti.
No,
tutti. Lo collocherei nel cerchio ottavo, nella bolgia dei fraudolenti, in particolare fra i seminatori di discordia, quindi
bravo.
Bolgia 9
bravo
del
Dante.
Cerchio ottavo,
bravo,
dove vedrebbe il suo corpo squarciato e lacerato, come fece con l'unità e la verità durante la vita terrena.
Ah.
E chiudiamo con Vladimiro Putin. Allora, il signor Putin, per le azioni violente, la sua sete di potere che ha causato tanto dolore e distruzione, sarà posto nel cerchio settimo, tra i violenti contro il prossimo. Nella prima zona, sommerso dal Flegetonte, il fiume di sangue bollente pagherebbe per le vite spezzate e le guerre scatenate. Il signor Putin. Questo l'ha detto chi? Dante. Non l'ho detto
io.
Dante. Allora, avete visto gli ultimi video di Sebastian Bach, ex Skid Row? Sì, l'ho visto. Beh, personaggione, Sebastian Bach è un gran personaggione, vai.
Ma la democrazia si difende, ricordiamo l'operato di Mario Scelba, il quale, molto criticato, difese la democrazia dai belliterismi di chi preferiva baffi, baffetti e baffoni.
Ah, ah, attenzione, ciao. Vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, buongiorno Valentino. Ma io mi faccio una domanda e la faccio anche a voi.
Sentiamo.
La povertà di Gesù e la ricchezza dei preti.
La povertà.
Qual è? Il sentiamo. Nodo.
Il nodo,
la seconda cosa, visto che parla anche del Dio,
bravo.
Ma
questa,
Dio
già la prima è buona.
Come la vedete?
Buona giornata,
buon inizio settimana.
Le due domande sono collegate, sono collegate. Prima, come, è nato prima l'uovo o Gesù, Mauri? L'uomo prima o Gesù? L'uomo, sentiamo l'uomo. Chi c'è, vai. Prima
ponendo
l'uomo,
come assurdo che l'uomo. Esistano sia Dio che l'astrologia, insomma.
Ah, questo sì, questo sì. Allora, Gesù, come posso tutto affrontare il traffico milanese senza evocare i tuoi parenti o tuo padre? Chiede un altro amico.
Il papà. Parenti,
tutti i santi,
vai,
no?
Santi.
Papà, la mamma.
Giuseppe, Maria.
Giuseppe, Maria.
Che domanda
Sant'Anna.
Fai, scusa? Ho capito, mi sta di tutto. Gesù, che ne pensi di Dear God degli Ecstasy? Ti ricordi Dear God degli Ecstasy? Jesus, why the rooms... Anzi, why the rooms gone? Jesus.
Caro Gesù, saresti in grado... con i miracoli che hai fatto di trasformare anche Max Pessali in un cantante?
Ah,
grazie.
Questo non lo so. Si può chiedere a Gesù se il gol di Turone era buono? Vabbè, ragazzi.
Io vorrei saperlo.
Io ho capito che gli onanisti hanno l'ansia. E poi sentiamo ancora un oroscopo da Jedi, Un oroscopo da Jedi. Netanyahu, come lo mettiamo?
Dante.
Non l'abbiamo sollecitato, signor Netanyahu.
Qui nel Rock Show.
Faremo una rubrica a tempo.
Radio Rock Podcast.
The Other Side, loro sono gli Ork su Radio Rock. Gesù è Capricorno. A Capricorno, vai, sentiamo ancora, vai.
Allora, tutto sta all'inizio. Dirsi ben chiaro subito una cosa. Sì. Cioè, io sto bene con una, sì. Tu con quante persone stai bene?
Giusto.
Vuoi avere più relazioni? Quando tutto è chiaro, giusto. Se tutto è chiaro, una persona accetta, dice
sono
ok, anche se
d'accordo.
Si fa altre persone.
Bravissimo, argomento del giorno.
Poi esci con altra gente, io comunque ho la mia fetta di torta, tra virgolette.
Tra virgolette.
Se l'amore riesce appunto a oltrepassare questo genere di situazioni, chiamiamoli tra virgolette retaggi
tra virgolette.
Di coppia, forse magari migliorerebbe anche un po' in generale la situazione mondiale. Perché per la famiglia è proprio il controllo sulla popolazione,
certo.
Viva l'amore, tutto quello
che vuoi. Cosa dici? Argomento del giorno.
Avere l'amore solo per una persona.
L'amore.
Amare tutto il mondo.
Allora,
vabbè, però posso dire un messaggio
allora,
d'amore.
Ricordate questo: entrare sì, l'amore no.
No.
Allora, vediamo. Ah, tanto leggevo che per l'8 marzo il movimento transfemminista non una di meno. Sapete,
sì.
L'8 marzo era due giorni fa, no?
Sì.
L'8 marzo.
Sì.
Ha organizzato cortei in tutta Italia.
Sì.
Motto della manifestazione: lotto, boicotto, sciopero. Motto della manifestazione. Bandiera della pace, bandiera della Palestina, tamburi e campanacci, altoparlanti e coperchi. In molte criticano anche il nuovo reato di femminicidio introdotto dalla Meloni. Oh. Questo è un governo che moltiplica reati, ma dimentica che con l'aumento delle pene non c'è deterrenza. Lo riporta Maria Novella De Luca su Repubblica. Poi vi leggo, interessante, la cosa della Madonna. Da questo punto di vista,
in che senso?
Questione della Madonna.
La cosa della Madonna, Mauri, quella.
Interroghiamoci un attimo sulla questione della Madonna, Mauri, perché molto spesso noi come oggi l'abbiamo dimenticata.
Sì.
Allora, erano in 10.000 in corteo nella zona rossa, dove però beffardamente le attiviste hanno dipinto una zona fucsia cospargendo di vernice un marciapiede. Niente Ghetti in nostro nome, hanno dichiarato dopo un blitz contro McDonald's in piazza Oberdan per boicottare le Marche che finanziano il genocidio in Palestina.
Okay? Le Marche?
Le marche. A Napoli, nel corso del corteo, è stato issato uno stendardo con la Madonna che tiene fra le mani, anziché il cuore di Gesù, una pillola abortiva. E sotto la scritta aborto libero. Aborto libero. Siamo antifascisti e pacifisti, la guerra la vogliono i maschi. Ritmano dal camion che, come un pachiderma lento, guida il grande corteo romano. E così in diverse città ci sono stati flash mob e proteste pro-palestine e contro il riarmo. Prese di mira in particolare le filiali della Leonardo, la grande azienda italiana che produce armi. A Pisa, ragazze col volto coperto da cappucci rosa hanno lanciato nel cortile della fabbrica della morte palloncini pieni di vernice fucsia. A Torino, contro la sede della Leonardo, sono state lanciate davanti ai cancelli uova di vernice. sempre a Torino, è stata colorata con vernice rossa e viola la riproduzione di un aereo davanti alla sede dell'azienda Thales Alenia, mentre sfilavano le fotografie di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, coperte da impronte di mani insanguinate. Provocazioni e sempreverdi slogan: tremate, tremate, le streghe sono tornate, ma il coro, in ricordo di Giulia Cecchettin, chiude il corteo. Giulia è viva e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Questo è quello che è accaduto sabato durante la manifestazione marzo. Per l'8 marzo. I Provita denunciano, che le transfemministe avrebbero lasciato davanti, sapete che via Labicana a Roma qui vicino, insomma c'è una sede Provita, avrebbero lasciato la scritta "Uccidi Provita" a pochi passi dalla loro sede nazionale di via Le Manzoni, via Labicana. Quindi questa è la situazione al momento, al momento. Vediamo poi come va avanti evolverà la questione, la seguiremo naturalmente con i nostri inviati. Sentiamo ancora chi c'è, vai, 3899 106 600.
Questi qui con sto tizio che canta come Chris Cornell, visto parlare di Gesù, me la mettete Jesus Christ Pose. Ciao Fabio Cici.
Allora, caro Fabio, ci starebbe benissimo, ci starebbe benissimo,
però non ci interessa. No.
Ma purtroppo avevo già promesso che avrei dovuto mettere gli Ecstasy con Dear God, e quindi ascoltiamo gli Ecstasy con Making Plans for Nigel. Grazie a tutti, vediamo qua. Ciao. Il Drug Show, torniamo domani mattina con voi tra pochissimo, Gagarin con Gesù e la Signora, e noi torniamo domani alle 6 con il The Rock Show, mi raccomando. Ciao, buona giornata.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.